Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, che oggi affronterà questo argomento: il dialogo tra Islam e la religione cattolica, possibile e fino a che punto? Ne parleremo con Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3, e con Matteo, che invece frequenta Storia Medievale, Moderna e Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Andiamo subito ad ascoltare un brano. Lui è Cat Stevens con Father and Son, brano che abbiamo scelto perché Cat Stevens, emblema in un primo momento anche della musica trasgressiva, diciamo così, poi è diventato musulmano e da questo nome, Cat Stevens, è passato a quello di Yusuf Islam, Father and Son.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault.
Cat Stevens a Radio Zainet, o Yusuf Islam, come oggi ormai dovremmo chiamarlo, una conversione che è avvenuta già qualche anno fa, una conversione più recente, quella del giornalista Magdi Allam, tra l'altro ha fatto discutere non poco per le polemiche che sono seguite. Ma quello che ci domandiamo noi è, a questo punto, ancora prima, un dialogo come è possibile? Ce lo domandiamo e cercheremo anche di rispondere dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Si aprirà a novembre il forum permanente per il dialogo islamo-cattolico. Vi parteciperanno 24 leader religiosi ed esperti per ciascuna delle parti. Il forum, una sorta di unità di crisi per mantenere le due parti sempre in comunicazione, si riunirà con cadenza biennale, dividendosi alternativamente tra Roma e un paese musulmano a scelta. Quella del dialogo fra cattolici e musulmani è una strada lunga che potrebbe durare anche decenni, ma che porterà tutti noi a riconoscerci come fratelli, pur se nelle diversità. È il commento di Samir Khalil Samir, gesuita egiziano ed esperto di Islam. Una strada che incontrerà sicuramente numerosi ostacoli, come ha dimostrato anche la polemica seguita alla recente conversione al cristianesimo del giornalista Magdi Allam.
Eccoci qua. Allora, questo forum che si terrà a novembre cercherà di trovare dei punti di contatto tra la religione cattolica, quindi diciamo tra il Vaticano, e l'Islam, quello più moderato. Cercheremo di scoprire qualcosa di più a proposito di questo forum anche grazie all'intervento del imam Sergio Yae Palavicini, che è vicepresidente della CoReIS, Comunità Religiosa Islamica Italiana. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera a voi.
Allora, lei è l'autore di Dentro la Moschea, un libro in cui appunto descrive quella che è la vera vita all'interno delle moschee. Quali sono i luoghi comuni che incontra più spesso?
I luoghi comuni o i pregiudizi sono quelli di non riconoscere ai musulmani una stessa dignità di persone come tutte le altre, di persone di una religione diversa ma di una stessa qualità spirituale, sensibilità verso Dio e attenzione per il sacro. E allora si viene confusi con o casi di disagio sociale o micro o macro criminalità o questioni legate al terrorismo internazionale.
Proprio a proposito del terrorismo internazionale, una dei luoghi comuni, appunto, come ha detto Martina, più ricorrenti è quello che le moschee siano terreno fertile per il reclutamento di nuovi membri delle organizzazioni terroristiche. In che misura questo può essere considerato plausibile in alcune realtà, non certo ovviamente in quella italiana?
Ma è purtroppo un problema reale, perché ci sono alcuni individui, cioè una minoranza internazionale di persone che cerca di cavalcare il risentimento popolare per promuovere una rivoluzione islamista, cioè una emozione o una illusione di una nuova rivoluzione basata sul sentimento religioso, prendendo spunti da alcune parti della dottrina islamica che vengono pretestuosamente strumentalizzate per delle finalità che sono invece proprio avere dei giochi di potere, ma non hanno nulla di religioso, non hanno nulla di autenticamente islamico, sono delle estremizzazioni letteraliste e formaliste per, anziché affrontare la realtà con dignità e con addirittura con accettazione, che è proprio poi il termine, la traduzione di Islam, accettazione della volontà di Dio, invece non la si accetta per voler imporre a tutto il mondo il proprio pensiero come pensiero unico, e tra l'altro volendola imporre con arroganza dialettica o violenza addirittura fisica.
Cosa rappresenta il forum di dialogo tra cattolici e musulmani che ci sarà a novembre per la comunità italiana musulmana, per l'appunto?
Ma rappresenta per la comunità italiana musulmana, io direi, ma in generale per i musulmani e per i cristiani nel mondo, una nuova piattaforma che forse vuole aggiornare e approfondire il dialogo tra musulmani e cristiani secondo le nuove sfide intellettuali del mondo contemporaneo. E allora dobbiamo in effetti ritrovarci, incontrarci, dialogare con sincerità e con profondità da religiosi, partendo dai nostri testi sacri, però per anche trovare quelle soluzioni che permettono ai fedeli cristiani e musulmani, che rappresentano la maggioranza dei credenti nel mondo, di appunto essere coerenti con la propria spiritualità, ma anche capaci di tradurre la spiritualità in una risposta efficace per risolvere i problemi o i dubbi della vita quotidiana di tutti i giorni.
Ecco, mi permetta di chiederle una puntualizzazione su questo punto, visto che comunque A me da esterno un dialogo interreligioso appare piuttosto difficile per il semplice fatto che i presupposti teologici di cui lei ha già parlato sono diversi, per usare termini abbastanza comprensibili. Chi segue una religione pensa che chi ne segue un'altra sia in errore.
Ma questo è il limite invece più umano, che proprio invece l'apertura di qualsiasi religione dovrebbe riuscire a superare. Il grande problema è di invece ridurre la religione ad un approccio personale, razionale, individuale o addirittura nazionale, culturale e etnico. Le religioni etimologicamente rappresentano una via tra il cielo e la terra, ecco, vengono dal cielo e devono riportare l'uomo a riconoscere i segni di Dio, come dice il Corano, in se stesso, nell'orizzonte e soprattutto verso l'aldilà. E allora uno chiaramente ne deve praticare una ed una sola, essere coerente e integro nei confronti delle regole divine che sono inserite all'interno di un cammino spirituale specifico. Ma questo non dovrebbe mai portare ad una tifoseria in contrapposizione o in competizione con un altro fedele di un'altra religione. Bisognerebbe forse piuttosto, come saranno i temi che tratteremo con i nostri fratelli cristiani, partire da una base o da un principio comune. Il principio comune è l'amore che noi abbiamo per lo stesso ed unico Dio, e la base comune è l'amore per le creature. Poi le creature sono diverse, ma la cosa incredibile è che Dio è lo stesso. E allora bisogna riconoscere che Dio nella sua onnipotenza ha voluto costruire tante creature e anche diverse religioni, e le creature che saranno coerenti con i propri cammini spirituali si ritroveranno fratelli, ma si ritroveranno, direi in termini cristiani, figli dello stesso Dio man mano che salgono e approfondiscono veramente la dimensione di sensibilità spirituale della propria religione. Il problema del fondamentalismo invece è proprio legato al fatto che si concepisce erroneamente la religione come un partito politico o come una squadra, tra virgolette, di calcio che deve vincere, prevalere e superare le altre che vengono erroneamente confuse o considerate in termini quantitativi o in termini di qualità inferiori alla propria. La qualità è la stessa ed è quella che Dio dà a tutte le religioni, e i religiosi hanno il dovere di aspirare a questa qualità spirituale.
Ecco, lei ha parlato di partiti politici, ma non sarebbe proprio un compito precipuo della politica quello di promuovere la coesistenza pacifica dei popoli più che delle organizzazioni confessionali?
Beh, ma sono due livelli diversi. La politica, almeno in Italia, grazie a Dio, ci sono delle leggi, c'è uno strumento costituzionale che è l'intesa, che ha tra l'altro un significato molto simbolico, è uno strumento giuridico che permette un accordo tra lo Stato, che è laico, e le confessioni religiose. E mi sembra che sia, per citare un pontefice, un esempio di sana laicità, cioè di una laicità inclusiva del pluralismo religioso, disciplinato da delle regole che permettano la coesistenza pacifica e degna della diversità religiosa. La stessa cosa vale per le diversità culturali, ecco, quindi quello che lei chiamava l'accordo tra i popoli. E sì, sono d'accordo con lei che i politici, oltre a essere auspicabilmente ispirati da una etica, dovrebbero in effetti essere coerenti con la base laica della loro azione di gestione del potere, salvaguardando e promuovendo il dialogo tra diverse culture e salvaguardando e promuovendo la presenza di buona ispirazione anche delle diverse confessioni religiose.
Salutiamo l'imam Sergio Yae Pallavicini, vicepresidente della CORIS, Comunità Religiosa Islamica Italiana. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buona serata.
Qualche minuto di pausa, restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano. Davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino, e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore.
Fabrizio De André a Radio Zainet, il testamento di Tito, che a mio parere è una delle canzoni più belle in assoluto di Fabrizio De André, ma anche tutto l'album da cui è tratto, ovvero La Buona Novella. E so che Matteo è d'accordo con me.
Decisamente sì.
Ma di cosa stavate parlando prima durante il brano?
Ma io niente, avevo fatto presente che a mio avviso c'è un atteggiamento sbagliato della politica verso le organizzazioni religiose, in quanto la politica non dovrebbe averne. Il nostro ospite ha citato l'Intesa, che è un accordo che lo Stato ha raggiunto con le varie confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, ma potrei anche citare per esempio il Concordato, che è l'esempio più macroscopico di questo approccio. A mio avviso lo Stato non dovrebbe riconoscere nessuna delle confessioni e delle loro, e dei loro riti interni. Per esempio, il matrimonio religioso ha validità civile solamente dal 1929, quando Mussolini firmò il concordato con la Chiesa Cattolica. Prima ci si sposava in chiesa, si usciva, si andava al comune e si firmavano gli atti, cosa che io trovo decisamente più ragionevole, perché per lo Stato non può essere un vincolo, un atto emesso da un'organizzazione terza.
Martina non mi sembrava dello stesso avviso.
Per quanto sia d'accordo sul fatto che lo Stato non dovrebbe essere tenuto a stipulare accordi con le confessioni religiose, continuo a credere che debba invece sostenere il dialogo interreligioso, soprattutto quando ci troviamo di fronte a confessioni cui i fedeli si identificano proprio a livello culturale, appunto con la dottrina che hanno scelto, e questo viene poi a creare problemi di integrazione.
Ma indubbiamente lo Stato ha la funzione di promuovere la coesistenza pacifica di tutti i suoi abitanti, ma deve essere una coesistenza pacifica di tutti gli abitanti in quanto cittadini dello Stato, non in quanto seguaci dell'Islam o del cristianesimo romano. E questa è la differenza grossa. Cioè, quando io guardo una persona, non è che vedo gli vedo in faccia una mezzaluna, un crocifisso. Al massimo gli posso vedere una catenina, ma questo è un altro discorso. Allo Stato non deve interessare quale religione segua una persona, così come non devono interessare i problemi di relazione fra due religioni. Deve soltanto controllare che gli appartenenti a queste due religioni non contravvengano in nessun modo alle proprie leggi.
Speriamo che con questa o con qualunque altra iniziativa, comunque una convivenza pacifica, un dialogo, un confronto sempre auspicabile si crei. E detto questo, io andrei ad ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, che ci propone un bel pezzo di Edoardo Bennato.
Legato alla musica. Avete già ascoltato l'ultimo disco di Edoardo Bennato? Beh, se non l'avete fatto, vi consigliamo di farlo. Ispirato alla storia di Peter Pan, musicalmente è un album eclettico, con ballate lente, rock aggressivi, atmosfere Dixieland e brani in perfetto stile Bennato. Certo, saranno solo canzonette, ma a noi sembrano davvero niente male. E a proposito, vi facciamo ascoltare l'ultima traccia del disco, che dà anche il titolo all'album. Avete indovinato, solo per voi sono solo canzonette. Lui è Edoardo Bennato.
Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Direttore generale delle poste o delle ferrovie, non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera.
mia categoria, tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, io più di tanto non posso fare.
Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale,
hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale.
Is proud to present.
Bentornati in studio con Flashback, la macchina del tempo musicale che vi riporta ai grandi successi del passato. Avete appena ascoltato Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, il menestrello per eccellenza, cantastorie di favole impegnate, inventore di personaggi, one man band con un occhio alla tradizione e l'altro al rock. Precursore di mode e di melting pot musicali, uno sempre avanti. Edoardo Bennato nasce a Napoli nel 1949, in un'area profondamente segnata dall'inquinamento industriale e dal degrado urbano. Mentre frequenta l'università a Milano, Edoardo irrompe negli anni 70 con la sua carica critica e polemica, le sue tematiche attuali, la sua onirica ma lucida creatività. Il brano che abbiamo scelto per voi è del 1980. Il disco si sviluppa su più canzoni, dove è evidente la lotta tra la ragione e la fantasia, che è rappresentata dal desiderio di volare e di restare bambini. Questa tematica è chiaramente sviluppata dalla traccia che chiude l'album, Sono solo canzonette, dove Bennato avverte che il suo intento è semplicemente quello di cantare e scrivere canzonette, che non rientra, ma sarà vero, nei suoi intenti, né la politica né la cultura.
Nel giornale della sera, anche perché finirei in galera.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Salutiamo Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Ciao!
E Matteo, che frequenta Storia Medievale Moderna e Contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao!
Simona Neri saluta naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet ovviamente è a domani. Ciao a tutti!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.